Ecco, riprendiamo il nostro capitolo 20, siamo insieme a Paolo e agli anziani di Efeso, convocati da lui a Mileto, per un discorso di addio. Stamattina abbiamo visto la parte, diciamo, più personale di Paolo, in cui ha parlato di se stesso, di come si è comportato in mezzo a loro in modo esemplare, servendo, non tirandosi indietro, testimoniando la conversione a Dio e la fede. E poi esprimendo anche la sua condizione di costretto, di legato, incatenato dallo Spirito, ma che vuole portare a compimento la sua diaconia, il suo servizio, e affidatogli dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia, con questa bella espressione. Ecco, al versetto 20-28 comincia una parte appunto più esortativa, che lui rivolge proprio a questi anziani che sono, come abbiamo visto, i responsabili della comunità di Efeso, che dovranno fare senza di lui, senza Paolo. E quali sono quindi i punti più importanti, più forti che lui vuole affidare a loro? Leggo il testo fino al versetto 38. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi, per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato fra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando, così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Ecco, sono parole molto dense e vediamo di sottolineare qualche luce. Vegliate su voi stessi e sul vostro gregge. Questo vegliare è molto importante. Vegliate su voi stessi, fate attenzione su voi stessi e sul gregge a voi affidato. Non spiega in che modo vegliare. Forse deve essere proprio un atteggiamento costante, continuo, di sorveglianza, di attenzione, di cura verso loro stessi prima di tutto che sul gregge. E questo anche per noi può essere molto interessante, cercare di approfondire, Ecco, cosa voglia dire vegliare su noi stessi? Perché vegliare sugli altri, anche come vedremo nei versetti successivi, ecco, ma su di noi, sulle cose che attentano alla nostra fede, alla nostra cura per il gregge, alla nostra relazione con il Signore. Cose che ci possono portare via il cuore, distrarre. Anche di questo abbiamo parlato in questi giorni. E su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi. È molto bello questo, perché intanto, come vedremo, è un versetto trinitario. No, parla dello Spirito, del Padre e anche del Figlio. Ecco, è lo Spirito Santo che vi ha costituiti guardiani, custodi del gregge, episcopi direbbe, ecco, il greco, parola dalla quale poi sono venuti la nostra parola vescovo, che però a quel punto non aveva il significato che ha oggi. È l'episcopo. È colui che osserva, che sorveglia, che veglia, il guardiano, il custode, il protettore. È lo Spirito Santo che vi ha costituiti guardiani, non siete voi che vi siete fatti guardiani, no? Che avete deciso di fare i guardiani del gregge, è un'opera divina. E vi ha costituiti per essere pastori. Quindi siamo costituiti guardiani per essere pastori. E qua c'è un qualcosa in più, perché il pastore non è semplicemente il guardiano, ma il pastore è colui che appunto guida, accompagna, protegge, guida i pascoli, oppure, ecco, come dice anche Papa Francesco, il pastore certe volte sta avanti, sta in mezzo o sta dietro al gregge per guidarlo ai pascoli, per stare in mezzo, per sentire, per capire, per conoscere le sue pecore, o sta dietro per farsi guidare lui dalle pecore. Questa immagine così bella che spesso il nostro Papa utilizza. Comunque, per essere pastori della Chiesa di Dio, anche questa è un'espressione molto bella. Questa chiesa, questa assemblea che non è nostra, non è del pastore, ma di Dio Padre. Questo modo di esprimere la comunità è molto importante per Paolo, anche in altri punti delle sue lettere, per esempio nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 2, o capitolo 10, versetto 32. Capitolo 11, versetto 16 e 32, giusto per fare qualche esempio. Chiesa che è di Dio, è sua proprietà. E perché è sua proprietà? Perché lui, Dio, l'ha acquistata con il sangue del proprio figlio. Se l'è presa, se l'è comprata, tra virgolette, se l'è acquistata con il suo sangue, direbbe letteralmente. Non c'è la parola figlio nel greco, qui è aggiunta per capire un po' che cosa dice sto versetto. Comunque addirittura direbbe, che è anche bella come espressione, che Dio si è acquistata con il suo sangue, a prezzo del suo sangue. No, quindi è una proprietà di Dio molto molto cara a Dio, perché se l'è acquistata a prezzo della propria vita, della vita del figlio. Quindi è una sua proprietà gelosa, importantissima. È una cosa che ha un valore, direi, pari a quello del figlio, no? Che il padre ha sacrificato per poter avere questa chiesa, per poterla farla sua e custodirla, salvarla. È una formula quindi molto bella, questo versetto, bisogna un pochino, ecco, rientrarci, provare un po', ecco, a penetrarne appunto questa dimensione di custodia, di guida, ma ecco, per opera dello Spirito Santo abbiamo un compito che è affidato da noi a Dio, ma di una realtà, quella della comunità, che è una sua proprietà, non è nostra, da trattare veramente con cura religiosa, cura divina, tremore, timore di Dio. Queste parole appunto che coinvolgono lo Spirito Santo, il Padre, il Figlio, forse richiamano in modo molto diretto, ecco, le parole del sacrificio, ecco, dell'ultima cena, no? Potete leggere sempre di Luca il capitolo 22 dal versetto 14. Questo è il mio corpo che è dato per voi, questo è il mio sangue, no? Il sacrificio di Cristo dal quale è nata la Chiesa. Quindi, cari presbiteri, cari anziani di Efeso, rendetevi conto del compito che avete, eh? Vegliate su voi stessi e sul vostro gregge. E su tutto il gregge. Io so, ecco qui proseguiamo, che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci. Paolo è ben consapevole dei pericoli che sicuramente verranno in questa comunità. Lupi rapaci, feroci, pesanti, direbbe la parola, lupi seri, ecco, lupi veramente lupi. No? E quindi che hanno questa capacità di strappare i membri della comunità, portarli via, mangiarli. E attraverso, dice qui, ecco, il non risparmiare il gregge, il gregge verrà colpito in un qualche modo. Ed è un nemico che può venire dall'esterno, il lupo rapace, ma anche dall'interno. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. No? È questo possibile, ecco, pericolo da dentro è di una deviazione, di un portare via, di un insediamento deviante. Di un inganno. Per questo vigilate, state molto attenti, state svegli, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato fra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Vigilate ricordando il mio esempio, ricordando come sono stato in mezzo a voi, vedi la prima parte. Per 3 anni, quindi qui sottolinea, qui esagera un po', no, non esagera perché se dice così vuol dire che è vero, però nel capitolo 19 aveva detto 2 anni, ecco, poi dice che ci sta un altro anno, comunque 3 anni, tanto tempo. Nella comunità dove Paolo sta di più, questa di Efeso, notte e giorno, tra le lacrime, non ho cessato di ammonire ciascuno di voi. Pensate che cura, che forza, che attenzione, che spesa tra le lacrime di questo Paolo in mezzo a questa comunità. Anche voi dovete fare altrettanto. Ricordatevi di quello che ho fatto io. E ora, versetto 32, vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. È bellissimo questo. Gli ha detto il grande compito e il valore inestimabile del regalo che hanno tra le mani, cioè questa comunità, dei rischi, e adesso però per dare loro l'aiuto, la forza di vivere questa missione con con efficacia dice: vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Alla parola che ha come oggetto la grazia, alla parola che è il Vangelo della grazia, come vedevamo qualche versetto fa. E questo affidarsi a Dio è un verbo importantissimo, no? Vi affido a Dio. Lui stesso è affidato a Dio, Paolo, ma Gesù stesso si affida a Dio. Qual è il momento più alto, più importante, in cui Gesù si affida totalmente al Padre? Sulla croce. Sulla croce. Infatti, proprio questo verbo, lo stesso, si trova appunto in Luca 23:46, quando dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. No? Mi affido il mio spirito a te, e poi muore. È di questo tenore l'affidamento che Paolo fa dei suoi fratelli, di questa gente, questi presbiteri, a Dio. E un altro parallelo bello è Atti 14:23, quando Paolo e Barnaba affidano gli anziani designati per la Chiesa anche loro a Dio. Quindi è già successo questo affidamento. E attenzione, non è che sta nominando dei successori di Paolo, eh? Non è che ha detto: bene, adesso il nuovo Paolo è... No, li affida tutti comunitariamente al Signore. Ed è bellissima questa espressione, se ci pensate: vi affido alla parola della sua grazia. Perché non è che lui affida a loro la parola, no? Io potrei dirvi domani, salutandovi: vi affido questa parola, il Vangelo, custoditelo, è un tesoro grandissimo, leggetelo tutti i giorni. E dice anche questo Paolo, è questo deposito, no? Il deposito della fede, per esempio, prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 20. In questo senso lui affida ai suoi fedeli il deposito della fede. Custoditelo bene, non rovinate, non cambiatelo, non aggiungete niente. Oppure 2 Timoteo 1, 12, 14, insomma ci sono dei paralleli che dicono questo, ma qua dice un'altra cosa: vi affido alla parola, sono degli affidati alla parola. E perché affidati alla parola? Lo dice qui: parola che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono salvati. Cioè, quella parola a cui lui li affida è una parola che li protegge, perché se noi affidiamo qualcosa a qualcuno, questo qualcuno deve custodire, proteggere. Questa parola ha il potere, la potenza di edificare spiritualmente, di costruire, di far crescere la comunità. E di concedere l'eredità tra i santi, cioè di dare la salvezza. Questa parola a cui lui li affida, quindi loro in questo senso sono degli affidati, è bellissimo questo, li affida perché quella parola potrà edificare quella comunità, ha questa potenza, che non hanno loro nelle loro mani, ma è la parola che ha questo potere, e di dare la salvezza. Ecco, procediamo, poi dice, anche qui affronto un punto molto importante, che è quello, diciamo, della ricchezza, del denaro e di che cosa vivere, e il fatto che ne parli è già un bel segnale, no? Che è un punto, tra le poche cose che dici in un discorso da Dio c'è anche questo, no? Non ho desiderato né argento né oro, né il vestito di nessuno. Quindi sottolinea molto questo aspetto, che lui non ha desiderato, non è andato lì per avere i loro beni, nemmeno un vestito, no? E secondo, qui richiama chiaramente al Decalogo, no? Non desiderare, no, non ho neanche desiderato né oro né argento né vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. Cioè tutto quello di cui avevano bisogno lui e i suoi compagni di missione hanno provveduto queste mie mani, e sembra proprio quasi che gliele faccia vedere, no? Perché lui era un lavoratore, uno che si manteneva con il proprio lavoro di costruttore di tende, oppure, ecco, comunque era uno che non voleva pesare sulla comunità, perché non ci fossero dei dubbi che fosse un altro il suo scopo, proprio per essere libero, no? Nell'annuncio del Vangelo. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando. Anche questa è un'espressione fortissima, no? In tutte le maniere vi ho mostrato, con il mio esempio, no, che i deboli, gli infermi, quelli senza forze, i malati, le pecorelle fragili della comunità, del gregge, si devono soccorrere, verbo bellissimo, e si devono aiutare, bisogna prendersi cura di queste, e curarsi di loro, accoglierle, riceverle, è quel verbo che vuol dire sia ricevere che, ecco, mettersi di fronte, porsi vicino, accogliere, soccorrere, lavorando, altro verbone, verbo di quelli belli pesanti, facendo fatica, penando, stancandosi. Interessante, secondo me, ragionare anche su questo punto, no? Dice che i deboli, ci si occupa dei deboli faticando, lavorando, non semplicemente dando un aiuto, ma è questa fatica che deve coinvolgere anche il missionario, il responsabile della comunità. Non può lavarsene le mani, non può delegare, non può, deve faticare lui stesso, no? Deve lavorare. In che termini? Come? Così, dice, così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. È bellissimo che alla fine del suo discorso prenda proprio una parola di Gesù. Così come ha detto Gesù: si è più beati nel dare che nel ricevere. Ecco, sfido qui, ecco, Giuseppe, un esperto di Bibbia, ma tutti, anch'io non sono riuscito a trovare il punto dove dice Gesù questa frase. Poco male, non è stata riportata nei Vangeli, ma ne avete tante, no? Giovanni dice che se avessimo dovuto scrivere tutto quello che lui ha fatto, non basterebbero, ecco, i libri e tutta la terra per contenerli. Quindi, ecco, la dice Paolo qui, però teniamola come, ecco, una parola proprio di Gesù: si è più beati nel dare, più contenti nel dare che nel ricevere, in tutti i sensi. Qui c'è un capovolgimento, no? Non solo della logica del mondo, ma anche del principio, potremmo dire, di reciprocità. No, io ti do e poi ricevo. Ho dato tanto e ho ricevuto anch'io tanto. No, qui proprio la direzione è unica, nel dare. Ed è un dono per tutti, in qualunque modo, no? È una massima questa di Gesù che può riguardare ogni tipo di dono, di offerta. Non è per un'elite, solo per quelli che hanno i soldi, no? Per tutti, a partire proprio dalla fatica quotidiana. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa beatitudine, ecco, ci richiama poi le beatitudini, no? Che sono tutte sbilanciate in questo senso, no? Nell'offerta, nel dare piuttosto che nel ricevere, no? E sappiamo bene che tutte le beatitudini sono proprio questo assurdo, no? Dell'essere poveri, nell'essere poveri in spirito, beato, ecco, chi ha fame, ecco. Quindi è bello che Paolo riporti una parola di Gesù, non solo perché così richiama quella cosa che aveva detto all'inizio, cioè di essere servo del Signore, no? Di essere schiavo di Gesù, perché lui ha lui come modello. E nel proporsi ai presbiteri, agli anziani di Efeso come modello, lui a sua volta, no? Ricordate quello che ho fatto per 3 anni in mezzo a voi, prendete esempio da me. Ma lui ha questo come esempio, no? Questo modello del modello, potremmo dire. E il finale, dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Qui c'è l'apice, diciamo, emozionante. Di pianto, di saluto, tutti scoppiarono in pianto, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano. Però è bello anche questo, che c'è prima dell'abbraccio e del pianto, c'è questo inginocchiarsi con tutti loro e pregare. È forte questo, no? So che tra di voi c'è qualcuno che ha salutato anche delle comunità. È bello questo. Mettersi in ginocchio tutti insieme per pregare, no? Vuol dire che c'è il Signore a cui rivolgersi per ringraziare del nostro essere insieme, di tutto quello che abbiamo vissuto, delle cose belle ricevute come insegnamento, no? Della vita donata. È una cosa che richiama, come dire, anche una fiducia nel Signore. No, non è una disperazione, non è un pianto senza speranza. C'è il saluto, l'affetto, questo non toglie niente, perché sanno che non lo rivedranno più. Addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto. Quindi è una cosa molto concreta questo dolore. Però si inginocchiano tutti insieme e pregano. Lo accompagnarono fino alla nave. Anche questo è bello, questo accompagnamento, anche perché c'è un verbo anche lì, l'accompagnare, direbbe letteralmente lo inviano in avanti, lo spingono in un qualche modo, lo portano alla barca, lo accompagnano perché lui possa fare il viaggio, perché possa continuare quello che deve fare, cioè andare a Gerusalemme, vivere queste catene, arrivarci prima di Pentecoste. C'è una profonda solidarietà tra questi presbiteri di Efeso e il loro maestro Paolo. No? Non è che lo tengono, gli strappano i vestiti, stai qui con noi. No, lo portano alla nave dopo aver pregato e dopo averlo salutato. Ecco, vedete, tante, quindi sono gli spunti di meditazione, penso, su questi versetti. Ho fatto fatica qui a fare le domande. La prima riguarda soprattutto quella faccenda della Chiesa di Dio, no? Quanto sei consapevole del valore che tu sei per il Padre? Prima di tutto il tuo valore per il Padre, no? Che ti affida, ti costituisce, custode, ti affida, ecco, la Chiesa che è sua. Parallelamente, quanto sei consapevole del valore delle persone a te affidate. Sapere che sono così preziose da essere state acquistate da Dio al prezzo del sangue del suo Figlio cambia il modo di relazionarti a loro? Non sono nostre, ma sue. Ti sei sentito in passato affidato a qualcuno? Qui è la questione dell'affidamento, no? Ci siamo sentiti affidati a qualcuno? Cosa vuol dire essere affidati? E adesso a chi sei affidato? Siete affidati a qualcuno? E questo a cui siete affidati ti aiuta? Perché è bello? Perché essere affidati? Terza, che poi era un po' la stessa domanda, Paolo dice che la parola di Dio non è affidata a noi, ma siamo noi che siamo affidati alla parola della grazia. Una prospettiva nuova. Come vivere questo affidamento personale e comunitario alla parola? Come farci custodire dalla parola, edificare dalla parola? Quarta, hai mai sperimentato la fatica del lavoro e la gioia del donare? Ripensa alla tua vita e ricorda degli esempi concreti per formulare qualche progetto per il futuro. Ovviamente non una rivoluzione del PIME, in questo senso no, però un atteggiamento, no, di offerta, di fatica, di lavoro, perché è chiaro che noi siamo, come dire, viviamo anche di quello che riceviamo dalle comunità, ci mancherebbe, però proprio in questo senso del soccorrere facendo fatica, lavorando, ecco, è una gioia questa. Proviamo anche a impostare anche nel nostro piccolo, no? Della vita quotidiana che fate anche insieme, nella scuola, nel percorso, anche nell'andare nelle parrocchie a fare qualche servizio, avere questa prospettiva, in modo concreto però, ecco, provare a fare qualche proposito in questo senso, se può illuminarvi. Domande? Ecco, domani ci rimarrà, ecco, il discorso di Paolo al capitolo 26, come vedete qua nel foglietto, che è proprio un bilancio anche qui della sua vita, una difesa che lui fa davanti al re Agrippa e riprende in modo molto bello il suo incontro con il Signore sulla via di Damasco. Quindi questo sarà un po' la conclusione del nostro percorso. Bene, allora se non ci sono domande possiamo finire, concludere con la nostra preghiera. Col lume celeste,
Signore, che benedici sempre e ovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con tempo aperto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore.
Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.